Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce, attraverso analisi, partite e argomenti caldi che caratterizzano ovviamente l'altra parte dell'Atlantico. Questa puntata in particolare sarà anche incentrata sulla nostra parte di Atlantico. Ma andiamo con ordine. Puntata 18, ricca di contenuti. Io sono Federico Montalenti, qui con me abbiamo il grande ritorno di Max Cristina, direttore di MLS Soccer Italia. Ciao Max. Come
Ciao Federico, è un
stai?
piacere essere tornato finalmente. Si respira un po' dopo questi 2 mesi di calcio tutti i giorni in tutte le latitudini.
Di follia.
Follia totale, non è ancora finita, però si
Esatto,
respira.
fino al 23 di agosto andremo avanti molto, in modo molto simpatico, devo dire. Comunque, un saluto anche ad Alessandro Cappelli, Cristiano MG Faran e a Seba Trovato, che come al solito ci aveva dato qualche pronostico abbastanza corretto su quello che è successo. Andiamo con ordine. Finiti la scorsa puntata ci eravamo lasciati con gli ottavi di finale e qualche sorpresa in più. Ai quarti abbiamo avuto queste partite. Abbiamo avuto Philadelphia Kansas City, New York City Portland, Orlando Los Angeles FC e San Jose Minnesota. Andremo abbastanza spediti perché ovviamente è passata la settimana, si sono giocate le semifinali queste ultime 2 notti, quindi daremo solo un piccolo excursus su quello che è stata le partite. Sicuramente abbiamo visto grandi prove da parte di Philadelphia e Portland, che poi si sono incontrati in semifinale. Tu come l'hai vista, Max? Hai visto qualcosa? Sei riuscito a dare un'occhiata? Come ti sono sembrate?
Sì, allora, questo torneo qua sinceramente l'ho visto molto a sprazzi perché appunto, come dicevamo, nel delirio del calcio italiano stare sveglio ancora notte a seguire il torneo era complicato, però ci sono riuscito in qualche occasione. Nell'occasione di Philadelphia era interessante perché ho saputo, ho letto comunque dal Twitter americano che c'erano degli osservatori a seguire dei giocatori che noi conosciamo bene, tra noi, te, Sebastiano, Cristiano. So che c'erano tanti osservatori anche di squadre italiane per Brendan Aaronson, che è il centrocampista di Philadelphia, e quindi ero interessato di capire se comunque anche lui era a conoscenza di questa cosa. Non ho ben capito tecnicamente come fossero presenti questi osservatori, visto che non sono permessi, non era permesso il
Esterni.
pubblico, però vabbè, probabilmente erano in qualche cabina di ESPN pronti a contattare le società. So che c'erano Juve, Fiorentina e Milan per l'Italia. A seguire i nomi non li hanno fatti, però noi siamo arrivati tranquillamente che essendoci in campo Aronson e Busio, i due nomi che girano sono questi. Infatti per Aronson sono anche arrivate delle offerte dalla Germania. E Philadelphia mi ha sorpreso, ma neanche fino a, cioè neanche tanto, cioè comunque la squadra è buona, Curtin sa far giocare i giovani. E in quella partita Aronson, appunto ero abbastanza curioso di capire se reggeva la pressione. Mi sembra che abbia fornito un assist che ha fatto il giro del web in America, una palla coi contagiri per un gol, e quindi diciamo che ha fatto forse una delle sue migliori prestazioni negli ultimi tempi. Busio invece anche in questo torneo, a parte aver segnato il rigore decisivo agli ottavi, mi pare, non ha fatto benissimo sinceramente, cioè non ha fatto prestazioni clamorose da far parlare di sé fino in Italia, fino in Europa.
Sì, diciamo che le prestazioni di Busio sono state abbastanza lo specchio di quella che è stata la prestazione di Kansas City nell'arco del torneo, quindi un po' altalenante, se la squadra va bene si gioca bene, se abbiamo delle difficoltà ho delle difficoltà anch'io. Però sì, Aronson ha giocato, abbiamo visto, una delle migliori partite del suo anno e mezzo con la prima squadra di Philadelphia. Diciamo che anche se, come voglio dire, i maligni hanno detto che ha toccato troppi pochi palloni per poter dare un'idea di quello che è il suo talento, ma vabbè, diciamo che è giovane e corre e ha un bel piede, quindi per ora penso che possa, anche se tocca 15-16 palloni a partita, credo che possa andare bene.
Anche perché speriamo che gli osservatori esperti in Europa riescano a intravedere il talento anche a prescindere dai palloni, cioè bastano pochi palloni per vedere anche se un giocatore è in grado di vedere il gioco in un certo modo o se è proprio meglio che cambia sport.
Esatto.
Però
Dall'altra.
questo torneo, non so se, ti, se sei d'accordo con me, ha confermato il fatto che i pronostici possiamo prenderli e gettarli
E
nel
stracciarli.
destino, perché ho visto anche gli esperti di americani di MLS stavano per vincente via via una che poi è stata eliminata, quindi
Sì, all'uscita dagli ottavi, all'uscita dai gironi, Los Angeles aveva più del
del
forse del
50%.
40%, del 40% di voti perché per passare, e poi è stata eliminata. Come vedremo, visto che dall'altra parte del tabellone abbiamo avuto appunto il paese ospitante, come mi piace dire, Orlando contro Los Angeles e San Jose contro Minnesota. Due partite strane perché Orlando vince rigori nonostante potesse vincere già nei tempi regolamentari perché Nani ha sbagliato rigore. Poi ha acchiappato il pareggio all'ultimo minuto e poi i rigori sono ovviamente una bella lotteria dove Orlando ha avuto la meglio. Dall'altra parte, Minnesota ha schiantato San José e mettendosi appunto insieme a Philadelphia dopo questi quarti finale tra le due grandi favorite del torneo. Ovviamente i pronostici ci hanno detto l'opposto. Quindi da quel punto di vista, come al solito, anche i nostri, visto che abbiamo provato a fare dei sondaggi sul gruppo, non sono andati allo stesso modo. Tu di queste due partite, invece, sei riuscito a vedere qualcosa o ti sei fatto un'idea del valore, tra virgolette, di Orlando e quello di Minnesota?
Mi sono fatto un'idea che cioè, da questo torneo sta venendo fuori che Oscar Pareja è un allenatore incredibilmente sottovalutato in MLS, probabilmente. Che dopo gli anni con Dallas adesso ha trasformato Orlando in una squadra di calcio che, visto gli ultimi anni, anzi i primi anni di Orlando in MLS, è un'impresa praticamente. Cioè, ho visto una partita di Orlando che cioè, giocano veloci, palla a terra, un gioco offensivo e tra l'altro anche abbastanza preciso che non ho mai visto da altre parti se non a sprazzi durante le prime stagioni. Ogni tanto ci sono quelle strisce positive di vittorio o di gol. Ho visto un giocatore al centrocampo che mi piace molto, che è Mendes, che è molto veloce, un mastino di quelli
Che picchia.
che però c'ha anche i
Sì.
piedi. Comunque è uno che ti ringhia su tutte. E mi ha sorpreso, no, sorpreso no, perché conosciamo come si preparano in America la condizione fisica di squadre che comunque stanno giocando. Adesso non ho i dati precisi, ma penso con 250 gradi e 3000 di umidità e corrono come c'è cioè, in Orlando. Le due partite che ho visto hanno corso 90 minuti come dei matti. Cioè. Infatti, sono rimasto
Sono
sorpreso che
abituato.
intanto si lamentano. Sì, esatto, ma forse dopo magari ne parliamo. È anche un fattore per il quale sono andati fino in fondo, nel senso. Che è comunque un fattore che può fare la differenza. È vero che comunque devi anche mettere in campo qualcosa, non è che puoi vincere solo perché corri un po' di più, però diciamo che aiuta. Invece di Minnesota, sì, boh, è sempre la solita storia, nel senso conferma i miglioramenti degli ultimi anni. Anche qua sono partiti qualche anno fa come una squadra materasso, adesso invece sono una squadra che ha un senso, poi ogni tanto crollano. Però è una squadra molto interessante. Ma mi interessava anche dire una cosa di Portland. Che sarà l'altro finalista, poi ne parleremo dopo. Cioè, che agli ottavi si è dimostrato quello che potrebbe essere il nuovo ruolo di Capitan Valeri, cioè, forse hai parlato nel tuo pezzo, cioè dell'uomo del dodicesimo uomo dalla panchina, quello che entra e cambia la partita.
Sì, diciamo
Contro New
che
York City ha
dobbiamo
fatto la differenza.
capire Dobbiamo capire se Valeri poi è d'accordo con questo ruolo, ma sicuramente è stato contro New York, è stato un'arma in più. Poi vedremo che contro Philadelphia ha fatto poi un altro tipo di ruolo. Tu hai parlato hai citato velocemente Dallas, mi dicevi fuori onda che dovevamo parlare di fare tipo solo una piccola chiosa su Jesse Gonzalez, se non
Jesse,
sbaglio,
sì, esatto.
che ha avuto qualche problemino, se non ricordo male.
Era stato, non so se denunciato, comunque finito sotto processo, no, processo, sotto investigazione per delle accuse di violenza domestica da parte della moglie e della compagna. Adesso non so bene, in termini legali come si è andata a finire la questione. Fatto sta che l'MLS ha preso la decisione di licenziare in tronco Jesse Gonzalez. Quindi, uno, lui è libero di accasarsi dove vuole, gratis, fuori dall'MLS, è stato invitato alla porta. E
Quindi
due, Dallas si serve un portiere.
bene.
Quindi, se qualcuno vuole candidarsi, non ha senso.
Esatto. Mandate i curriculum nella zona di Fresno. No, di Frisco, anzi, non di Fresno, scusate. Comunque, a proposito di inviti, in questa puntata abbiamo voluto coinvolgere dei colleghi che però parlano, come dicevo in presentazione, di una parte di questa parte dell'Atlantico. Nel senso, abbiamo coinvolto Matteo Baltico, che è il direttore, il capo della pagina Facebook del calcio sovietico, che ci vuole parlare e ci parla in due tranche di com'è stata la situazione Covid nell'ex Unione Sovietica cosiddetta, e di qualche giovane che è andato in MLS, qualche nome particolare, qualche codice fiscale che potrebbe essere utile alla causa. Sentiamo questa prima parte e poi ritorniamo con noi.
Ciao a tutti, grazie per l'invito. Sono Matteo, ho fondato la pagina Calcio Sovietico che gestisco con Andrea. Ormai è stata fondata più di 2 anni fa e Andrea è subentrato un po' dopo, ma grazie a lui ci siamo, diciamo, espansi ed è anche subentrato un altro Matteo che ci aiuta e collabora gestendo la pagina in inglese. La pagina ha superato i 10.000 mi piace, è stata una grande soddisfazione perché non avremmo mai creduto arrivasse tanto. E anche perché è nata un po' per gioco, no? Quindi è stata davvero una soddisfazione anche vedere un gruppo con più, anzi con quasi 3.000 persone che parlano di calcio post-sovietico, quindi un po' tutti i nostri paesi, che sono ben 15 ogni giorno, è una soddisfazione enorme. Detto questo, grazie di avermi appunto invitato a parlare e parto subito parlando un po' della situazione Covid, come è stata gestita nei vari paesi. Cercherò di essere un po' breve. Diciamo che è stata gestita appunto diversamente, dato che ci sono diverse nazioni. Per esempio in Bielorussia non si sono mai fermati, anche perché il presidente Lukashenko è un po' eccentrico, diciamo, e quindi è sicuramente particolare. Hanno continuato tutto il tempo, è stato l'unico campionato giocato del mondo e penso che ce ne ricorderemo a lungo, perché vedere molta gente che guarda la partita di campionato bielorusso è molto molto raro. Invece l'Azerbaigian ha fatto all'opposto sostanzialmente, perché ha fermato, non ha neanche ricominciato, e ha assegnato direttamente il titolo al Karabag, che insomma è una presenza abbastanza fissa in Champions League, in Europa League, e ha meritato il titolo. Cioè, nel senso, avrebbe probabilmente vinto lo stesso anche se si fosse continuato. E invece i due paesi un po' dove il calcio è ad un livello diverso dagli altri, che sono Russia ed Ucraina. In Russia hanno deciso di finire la Serie A e ha vinto Zenit, e invece la Serie B è stata assegnata direttamente al Khimki e Rotor Volgograd, che sono state promosse loro due. E invece in Ucraina ha ripreso sia la A che la Serie B, e quindi la Serie B è ancora in atto, invece la Serie A è stata vinta dallo Shakhtar di Donetsk, che beh, ovviamente è ormai la più forte del paese, ha scavalcato la Dinamo Kiev. In questo periodo c'è il Kazakistan, che in cui la situazione è un pochino, diciamo, brutta, nel senso che i contagi ci sono ancora, sono piuttosto elevati. E insomma, È una brutta situazione, diciamo, perché il campionato non riprende e ovviamente essendo un paese in cui un po' chiuso, diciamo così, le notizie che arrivano sono poche. Sappiamo però che la quarantena è stata fatta fino al lockdown, è stato fatto fino al 2 agosto, probabilmente verrà ancora rinnovato, quindi vedremo, dubitiamo finire il campionato poiché in Kazakistan d'inverno fa freddo e sono state fatte solo 4 giornate sulle 30 circa originariamente previste.
Bene, situazione ovviamente similare a quello che è successo nel resto d'Europa. Abbiamo visto come la bolla di Orlando negli Stati Uniti sta aiutando molto, si è aiutato molto il calcio, sta aiutando molto l'NBA, mentre negli altri sport sta aiutando anche l'hockey, anche se la bolla l'hanno fatta in Canada, se non sbaglio. E un po' il baseball ancora siamo ancora con qualche problemino, visto che ci sono state squadre che sono state sospese per qualche giorno per test positivi o finti positivi. O come ci hai ricordato anche tu, Max, LA Galaxy 2 in USL ha avuto 11 casi la settimana scorsa, ovviamente. Hanno tutti preso le distanze dalle partite contro gli stessi. Comunque.
Io sono stato piacevolmente smentito da questa bolla, sinceramente. Ero tra i più pessimisti inizio torneo. Dicevo che probabilmente, anche sentendo i casi di Nashville, di Dallas, prima ancora di arrivare a Orlando, dicevo, vabbè, ma qua è una follia. Cioè, considerando i numeri che hanno in America, è una follia, una follia, una follia. Invece sono arrivati fino in fondo tranquillamente, smentendomi. Adesso lasciando stare la parte etica del giocare con tutti i morti o contagiati in giro, loro sono fatti la loro bolla e stanno giocando, dimostrando forse che, secondo me, poi non so come la pensi tu, seppur con un format strano, cioè comunque sai giocare tutti insieme, tutti lì con partite a un torneo sì, un torneo no, forse hanno avuto ragione loro, che comunque anche in USL, che noi abbiamo elogiato per il fatto di continuare il campionato normalmente dividendo il torneo in mercati, in zone, alla fine loro, adesso io vedo su diretta.it, hanno molte partite rinviate, non ultima appunto quella che citavi tra San Diego e Los Angeles, tra gli 11 presunti casi, visto che adesso giocano, quindi mi sa che non erano positivi davvero.
Ma sì, c'è questa problematica dei positivi, fondi positivi, che anche nel football americano, dove sono cominciati i training camp, ci sono stati dei giocatori dove sono stati messi nella lista positivi, poi hanno scoperto che era sbagliata, eccetera, eccetera. Quindi sicuro sono delle modalità un po' frenetiche in questo momento. La USL, secondo me, ha fatto anche una scelta interessante, nel senso dire, tra l'altro la USL fa entrare anche i tifosi con un certo riguardo, quindi secondo me sono già, da un certo punto di vista, sono già un passo avanti. Dall'altro, ovviamente, il fattore rischio è più alto, però i controlli sono super, sono tanti e sono frequenti, quindi secondo me riescono abbastanza a gestirla. Ovvio che finché non ci sarà ovviamente un vaccino, una situazione un po' più stabile, questo è.
Sì, secondo me cioè, è anche con le dovute proporzioni possiamo dire che è un antipasto di quello che potrebbe essere il calcio in Europa
Sì, fino a
pian piano.
dicembre.
Potrei io fare. No, sì, speriamo che anche. Sì,
Sì,
sei già
l'idea.
ottimista.
Sì, io sono ottimista, sono ottimista.
No, nel senso che quando se riapriranno un po' gli stadi così lo faranno gradualmente, cioè, hanno già detto, con delle percentuali di tifosi e con controlli serrati, che va bene in Serie A, va bene in Serie forse in Serie B, già dalla Serie C in poi, cioè, anche nelle nostre serie minori non penso girino i soldi della USL nel senso organizzativo, poi ovviamente non è che hanno tantissimi soldi in USL per gli stipendi così, però dal punto di vista organizzativo sono molto più avanti di noi,
Sì, no,
con molte cose. Vedremo.
Chi si è organizzato bene sono le due squadre che hanno vinto le semifinali questa notte. Ci sono state Philadelphia-Portland 2 notti fa e ieri notte si è giocato Orlando-Minnesota. Portland, bella vittoria 2-1, partita che poteva chiudere anche sul 3-0, 4-0. Ha rischiato tantissimo, c'è stato un fuorigioco del tuo preferito
Grande pezzo bilico.
Fritz Bilico, che anche lì un fuorigioco, un gol annullato in fuorigioco abbastanza dubbio, un fuorigioco millimetrico se c'è stato, e che poteva essere gol del pareggio, quindi partita comunque che Portland non ha saputo chiudere. Dall'altra parte invece chi l'ha chiusa subito o quasi è stato Orlando, 3-1 secco su Minnesota. Risultati che ti hanno sorpreso?
Allora, sinceramente no, nel
Ok, va
senso
bene.
non avendo seguito anche per colpa del maltempo, visto che Orlando, Minnesota doveva iniziare alle 2, è iniziata non so che ora, ma so che alle 2:30 era ancora in ritardo per il maltempo. Sulla carta, pur avendo indicato Philadelphia nel sondaggio, nel gruppo, ma che ho fatto il gioco di puntare tutto sulle sfavorite quest'anno. Non ho azzeccato i pronostici lo stesso. Portland Philadelphia è stata, sulla carta avrei dato Portland vincente, perché anche solo per il fatto che appunto in quella grafica di cui parlavamo prima delle 8 squadre, Portland era una delle ultime, quindi ho detto questa qua vanno in finale. E infatti, no, a parte gli scherzi, come dici tu, è stata una partita molto strana, nel senso che Portland l'ha dominata tatticamente per larghi tratti, poteva stravincerla, ha rischiato di perderla per il gol annullato, ma anche perché Philadelphia c'ha una costante ormai negli ultimi anni, che è quella di sbagliare i calci di rigore. E ha
Esatto.
sbagliato il rigore con Santos, e leggevo, comunque sono andato a rivedere, che ha sbagliato, cioè, 6 degli ultimi 10 rigori calciati in MLS li ha sbagliati. Cioè, 6 su 10 è tantissimo, è quasi come l'Atalanta di quest'anno, cioè ogni rigore che gli davano, pur avendo segnato 100 e passa gol in stagione, sbagliava i
Da non
calci di
segnare
rigore.
di più.
Assolutamente, ha sbagliato il rigore Santos sullo 0-1, visto anche poi come è andata nel secondo tempo, è sicuramente un rimpianto che Kurtin si porterà con sé. In Portland invece, oltre a Valeri, come abbiamo detto, che ha avuto un ruolo diverso rispetto agli ottavi di finale, ha messo ancora in mostra un Sebastian Blanco che, per quanto penso di ricordare che non piaccia tantissimo a Sebastiano, nonostante si chiamino uguale, Blanco quest'anno è stato, in questo torneo soprattutto, è stato decisivo, nel senso che nei 12 gol realizzati da Portland, come abbiamo scritto sulla pagina Facebook, lui ha preso parte a 8 di questi, cioè ha fatto o gol o fornito assist in tutte le partite che Portland ha disputato. Quindi penso che lui con Nani in finale si giocheranno anche il
Il
ruolo di
titolo di
MVP del
MVP,
torneo. Assolutamente.
esatto,
Nani,
sì.
che ricordavi Orlando in apertura, ha fatto 2 gol nel primo tempo. Ti do un'altra chicca statistica, sai che a me piacciono le statistiche. Se ti dico da quant'è che non segniamo una doppietta nel primo tempo, ci sentiamo tutti molto vecchi.
Dal 2016,
Magari, dal 2010, dal 7 aprile 2010.
ma ancora quando era lo Sporting,
No,
era già
era
lo
in Champions
United.
League con il Manchester United. Era un quarto di finale, una semifinale di Champions League, quarto di finale, mi pare. Segnò una doppietta nel primo tempo, c'è, cioè, 10 anni fa, vuol dire 10 anni dopo che l'MLS è quello che vuoi. Però ecco, Nani mi ha sorpreso sinceramente, perché rispetto alla scorsa stagione, almeno in questo torneo, si è fatto trovare pronto, tirato a lucido e pronto per fare la differenza veramente. Cioè, in campo e anche come ha fatto Ibra con Milan, anche a livello di, come si dice, di carisma.
Sì, no, quello sicuramente, 2 gol di ottima fattura, soprattutto il secondo contro Minnesota, una palla a giro che un giocatore come lui deve mettere. E, no, chi purtroppo di cui avevamo elogiato appunto durante la partita contro San José, se poi non si è fatto così trovare pronto, è stato il nostro Dodson, che lui, terzino destro, promessa della nazionale americana, appunto lo marcava, molti erano in dubbio su quale fosse il suo valore poi a livello di marcatura difensiva. Ovviamente sono stati tutti i dubbi sono stati confermati con una prestazione piuttosto sottotono, soprattutto in fase difensiva.
Comunque,
Giovani, scusa, dimmi,
no,
vai.
comunque Orlando adesso ok che gioca in casa tutto quello che si vuole, noi diciamo scherzando prima dall'inizio del torneo, cioè, meno male che non è mai andato ai playoff in MLS, perché se il rendimento sulle gare secche è questo qua, cioè praticamente è imbattuto in questo torneo.
Sì, ma infatti sia quel tratto lì, ma anche è successo anche per Savarese, l'allenatore di Portland, lo dicevano che sia il mago della partita secca, perché comunque le statistiche, le vittorie in partite così, cioè, sono a suo favore, quindi sicuramente. Al suo modo di gestire i ragazzi, i gruppi nelle partite, soprattutto a livello mentale. Un altro giocatore di cui abbiamo elogiato prima, e invece era sottotono e non si è fatto tanto trovare pronto, è stato Aronson, che questa volta qua, nonostante i 90 minuti, ha creato giusto un'occasione. Buone percentuali ovviamente di completamento dei passaggi, però non abbastanza sottotono. Dici che già la pressione è già arrivata a quel punto che una partita sì, una partita no?
Lui è anche
Oppure,
giovane, quindi in
quello sì.
realtà sì, beh, è anche vero che giocano ogni 3 giorni, quindi anche loro non possono essere sempre al massimo. Beh, non fa della continuità al suo punto di forza, ma mi sarei stupito del contrario alla sua età, sinceramente.
A proposito di giovani, Matteo Baltico ci dà un altro contributo. Sappiamo che quest'estate DC United ha prelevato un attaccante estone molto interessante, Erik Sorg. Ce ne parla e ci dà qualche altro nome interessante.
Già che ci siamo, parliamo ovviamente anche di Erik Sorg, che è un po' un grande talento estone, che è giunto al DC United, è giovanissimo, classe 99, e beh, lui indipendentemente da come andrà l'avventura americana, il posto in nazionale ci ha assicurato, nel senso che in Estonia di talenti non ce ne sono molti, lui è decisamente il più forte, siamo certi che andrà avanti a lungo ad essere un nome in voga per il calcio estone. Speriamo che anche in America dica la sua. Certo, probabilmente un passo molto lungo andare da un campionato come quello estone, che è uno dei peggiori d'Europa, dove ci sono poche squadre a livello professionistico, però speriamo possa fare bene. E alla fine al Flora Tallinn, la squadra da cui proviene, che è la più titolata del paese, ha segnato 78 gol in 91 partite. E quindi, per carità, se è una squadra più forte ci sono anche partite che finiscono magari 5-6-0, però quei gol li devi comunque fare, sono numeri sicuramente importanti. E diciamo che in Estonia il calcio è molto fisico e un po' difensivista, sì, ma non troppo, nel senso giocano abbastanza viso aperto le squadre e questo ha sicuramente aiutato. E che dire, speriamo che Sorga farà bene perché sarebbe bello vedere un estone che fa parlare di sé per il calcio. È molto raro, ma sarebbe bello. Diciamo che quello estone, oltre che essere uno dei peggiori d'Europa, è il peggiore dei tre baltici a livello di competitività del campionato e anche le squadre sono più scarse. E se dovessimo dire qualche altro giovane post-sovietico che potrebbe andare in America a giocare, che dire? Ce ne sono alcuni. Diciamo che dubitiamo capiterà perché di solito. E i giocatori post-sovietici vanno tutti in Russia. Se sono buoni vanno in Russia, nel senso moldavi, georgiani, come si dice, azeri, armeni, kazaki, di solito vanno in Russia, bielorussi, di solito vanno in Russia, in Serie A, ma anche in Serie B a volte. Discorso diverso per i baltici, perché come molti di voi sanno, Lettonia, Estonia e Lituania sono nell'Unione Europea e questo cambia tutto, poiché sono considerati cittadini comunitari, quindi spesso magari da quei paesi vanno nel nord Europa, ancora più a nord, in Scandinavia, per esempio Svezia, Norvegia, Finlandia, C'è chi anche viene preso in Danimarca, sì, anche in Danimarca, ma in Olanda. In Olanda, per esempio, sono anche presi i georgiani. Voi conoscete Casa dei Civili e Cascia, che erano entrambi al Vitesse e adesso sono al San José. E scusate la pronuncia che potrebbe essere sbagliata, però appunto beh, loro sono fortissimi per il livello georgiano, ovviamente. Certo, poi in America il secondo Cascia ha fatto un po' così. Kazaishvili invece sembra che, bene o male, è anche più giovane, ma stia facendo abbastanza bene. Tornando al discorso giovani, presumibilmente quindi non ne vedremo nel campionato americano, in MLS prossimamente, secondo noi almeno, però elenchiamo comunque qualche giovane interessante. Allora, diciamo, partiamo dall'Estonia, perché vedendo dal Flora, anche grazie al presidente che è un po' eccentrico, che ha deciso di mandare in America, chissà che non ci sia qualcun altro, diciamo due nomi: Järveläinen, che è un terzino sinistro classe 98, molto interessante, e questo è un po' poco famoso, cioè famoso, non che siano famosi gli altri, però poco noto, che è Vaglia, classe 2001 del Flora, e un passato al Paide, che è una squadra di metà classifica, metà alta anche classifica, e sì, loro potrebbero essere presi, chissà, perché in questo momento, beh, Vaglia non ha ancora dimostrato granché, ma Järveläinen ha dimostrato che ci può stare in campo. In Estonia, nonostante la giovane età, chissà che non cambierà, emigrerà verso altri lidi. Parliamo anche un po' degli altri due campionati baltici, elencandone uno per nazione. Il primo è Aurukodare, che però non è lettone, gioca in Lettonia ma non è lettone, del Valmiera, e squadra anche questa più o meno di metà classifica, metà alta anche del quarto o quinto posto. Sì, perché ci sono poche squadre, ci sono 8-10 squadre di solito nei campionati baltici, tranne in Lituania che ce ne sono 6, e quest'anno di solito sono anche gli 8. Aurukodare, punta nigeriana, classe 2000, segna tantissimo quest'anno, ha più di mezzo gol di media partita, ma vedrete che lui potrebbe far strada, chissà che non migrerà verso altri campionati, perché le qualità ce le ha. E l'altro che diciamo invece della Lituania è Marazas, classe 2000, è un esterno destro, gioca al Riteriai, squadra buona. In passato è arrivata molte volte al secondo o al terzo posto, quest'anno invece sta andando molto male per problemi societari, infatti all'ultimo posto, meno di mezzo punto partita, a 5 punti al momento, quindi sicuramente non va molto bene. E parlando invece di altri giocatori, di altre nazioni, nominiamo i georgiani, visto che ce ne sono già due, chissà che non arriveranno altri. Qua ce ne sono di diversi, di buon livello, perché non è raro infatti vedere georgiani in Europa, in Occidente, diciamo, che c'è ancora un po' la divisione tra Oriente ed Occidente a livello per questi calciatori, e ne nominiamo diversi, come Karabadze, che forse è il più forte, della Dinamo Tbilisi, Ninua, che è un mediano, anche lui molto interessante, Mali e Kocaeze. Nominiamo questi quattro, nomi un po' difficili, giocano tutti tra Saburtalo e Dinamo Tbilisi, che sono il Saburtalo, molti giovani interessanti, a Dinamo Tbilisi ovviamente è la miglior squadra del paese, probabilmente sia a livello di blasone, ma anche al momento ha vinto il scorso campionato. Nominiamo questi e che dire, speriamo di vederne presto di nuovi. Grazie ancora a tutti voi per averci ascoltato, e salutiamo e alla prossima. Se vi va di seguirci sui social, approfitto per fare una piccola reclama pubblicitaria. Seguiteci, Calcio Sovietico, ci trovate su Instagram, su YouTube, dove siamo poco attivi, e su Facebook, dove siamo molto attivi. Grazie mille e ciao a tutti.
Ringraziamo Matteo Baltico e tutta la crew di Calcio Sovietico. Come dice lui, seguiteli, così da avere anche informazioni su quello che fanno e su quello che scrivono, visto che interagiscono abbastanza frequentemente tutti i giorni. Siamo arrivati quindi al momento più bello, che è quello del pronostico a questo punto. Orlando Portland. Abbiamo la finale perfetta, Blanco contro Nani, o Nani contro Valeri, però visto che si parla di MVP abbiamo Blanco contro Nani. Secondo te come finisce? Ovviamente secondo te vince Orlando, lo so già, ma no, scherzo. Dimmi cosa ne pensi e come può andare.
Creo un po' di suspense, voglio dire due cose prima del pronostico. La prima è che non avrei mai pensato che nel nostro podcast, che un podcast di calcio americano, si andasse a parlare di calcio sovietico, cioè se ci sentono i vecchi americani ci insultano. No, fate gli scherzi. Sarà bello vedere se arrivano questi ragazzi dal codice fiscale, che impareremo a fare un po' di dispetto. Per il pronostico, tu hai detto che dico Orlando, ma ho il dubbio perché Savarese, come dicevi tu, anche ai tempi dei Cosmos, le finali poche volte le sbaglia. È vero che ha perso la finale qualche anno fa, anche più con l'MLS, l'ha persa contro Atlanta. Però Savarese in finale, come dicevi giustamente tu prima, è un fattore da tenere d'occhio. È vero che Orlando in casa non vorrà farsi sfuggire l'occasione di vincere finalmente qualcosa, anche se non sarà riconosciuto probabilmente, cioè non è che dice un trofeo che farà, si farà al Bodoro, ma si spera sia l'unica edizione della storia.
Sì, qualcuno ieri parlava di fare questo torneo come pre-season, come amichevoli prestagionali.
Sì, dicendo di andare controcorrente, di proporre un torneo nuovo, ma già è criticata abbastanza l'MLS. Mi aspetto sinceramente una partita molto ricca di gol, sia per la stanchezza che per il caldo, con tutti quei fattori che abbiamo già detto, ma anche perché tipo Portland ha segnato sempre almeno due gol, adesso vado a memoria, no, forse solo in una partita ne ha segnato uno.
Quando si è insinnati, sì.
Okay. Che squadra si è insinnati, fatta solo i rigori,
esatto.
ma quindi almeno due gol dovrebbe segnarli. Orlando ne prende sempre, ne segna altrettanti. È vero che Portland ha sempre quasi sempre vinto solo di un gol, tranne che gli ottavi contro New York City, che i quarti contro New York City. Mi aspetto una partita, se non so, un 3-2, un 2-1. Boh, non lo so, Orlando è anche vero che è quasi, quasi imbattuta contro Portland in realtà, perché i Timbers a memoria hanno vinto solo una delle ultime cinque contro la squadra della Florida, e non era questa squadra della Florida, nel senso
No, ha
che è una squadra
vinto sì.
che non c'era mai.
Una
Che ha una media
vittoria,
punti
un pari.
bassissima.
Sì, una vittoria, un pari e tre sconfitte.
Quindi ha una media punti inferiore all'uno. Quindi diciamo che dipenderà molto dalla serata di Blanco e Nani. Io sì, guarda, do Armando vincente giusto perché boh, mi hanno convinto un po' di più. Cioè, come dicevamo prima, Portland con Philadelphia ha stravinto la prima parte, poi però ha rischiato. Invece Orlando mi sembra una squadra che ha meno blackout. Con questo sto dando la mazzata finale alle ambizioni di Orlando, ma
Ok,
diciamo 2-1 Orlando, dai.
non so, io la vedo una partita un po' più bloccata, magari in 1-1 con rigori, poi lì la lotteria non la posso prevedere, ecco.
A te piacciono le storie da film? No, scherzo.
No, più che altro vorrei cercare di guardarla in diretta e voglio
Quindi vuoi
capire.
andare ai rigori, mi sembra
Quindi voglio
giusto.
proprio godermi la notte, visto che non comincia alle 2, ma dovrebbe cominciare alle 2:30,
Ah,
voglio proprio godermi quest'alba estiva.
come i vecchi ricordi della vittoria di Toronto di Giovinco, anche l'anno prima con i rigori, no, era l'anno prima quando l'hanno persa contro Seattle,
Quando, sì.
iniziavano alle 4, tipo andarono i rigori. Io vinsi dei gran soldi, quindi ero contento perché avevo scommesso su Seattle a luglio. Però diciamo che mi ricordo che mia moglie si è alzata per andare a lavorare, io stavo andando a dormire.
Molto bene, molto bene. Va
Allora.
bene, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci ritroviamo prossima settimana, poco prima di Ferragosto, per parlare di questa finale, appunto, e vedere se i nostri pronostici sono stati ovviamente sbagliati oppure no. E niente, io ti saluto, Max, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te Federico, spero di avere più tempo in futuro per essere presente più spesso.
Ci sarà. E, saluto a Seba Trovato, a Cristiano MG Faran e ad Alessandro Cappelli e a Calcio Sovietico che è stato con noi. Io sono Federico Montalenti e vi saluto. Ci ritroviamo alla prossima puntata. Vi ricordo, tra l'altro che mi dimentico sempre, siamo su tutte le piattaforme podcast esistenti, quindi ci trovate, ascoltateci anche attraverso la pagina di The Cutting Edge, che fa da contenitore di podcast su sportivi, sugli sport americani. Un saluto a tutti. Systems are offline.
Major League Soccer.